Una settimana dopo l'altra all'interno di Storie Vere, consigli e punti di vista unconventional. Questo è Voci Ribelli, conversazioni senza filtri per ragazzi audaci. Un podcast di Associazione Daphne, diretto da Lorenzo Cassol, con la partecipazione di Anna Dalpan, Elisa Collostile e io, che sono Alessia Dallò, la voce curiosa e non filter di questa edizione. Benvenuti a tutti in questa nuova puntata di Voci Ribelli, conversazioni senza filtri per ragazzi audaci. Questa è la puntata numero uno della seconda stagione e ragazzi, io ve lo dico, partiamo con il botto, con una super ospite che proprio qualche mese fa abbiamo proprio incontrato a Belluno durante un evento del gruppo Ciao e che siamo veramente fierissimi, felici di ospitare anche in questo progetto di Associazione Daphne. Stiamo sperimentando questa nuova forma, oggi siamo in collegamento da Radio Più e diamo quindi un caldo benvenuto a Vladimir Luxuria che è in collegamento qui insieme a noi. Benvenuta, come stai?
Ma grazie, felice di esserci.
Sto molto acceso su quello che è il periodo dell'adolescenza e di quel pezzettino di vita precedente alla maggiore età, no? Perché si dice sempre arriva alla maggiore età puoi fare come vuoi, però il punto è che anche determinate consapevolezze non arrivano con la maggiore età, giusto? Quindi sarebbe bene accompagnare anche questi ragazzi appunto nel percorso educativo, dargli la possibilità anche prima di prendere delle scelte coscienziose e proprio negli ambienti che frequentano tutti i giorni, non privatamente, ecco.
Ma un conto è avere la maggiore età per guidare una macchina, per andare a votare, tutte queste cose qui. Ma non è che un gay, una lesbica, una trans, quando soffiano la candelina con scritto 1-8 su una torta, in quel momento dicono fatemi gli auguri perché da questo momento sono gay, sono lesbica, sono trans. C'è un prima, c'è un'adolescenza che deve essere rispettata, anzi è il periodo più importante quello, perché se si hanno delle frustrazioni, se si interiorizzano dei sensi di colpa, beh, alla fine queste persone possono diventare possono interiorizzare anche addirittura l'omofobia, possono avere anche dei traumi. Quindi io penso che sia importante, invece, soprattutto prima dei 18 anni, affrontare questi temi. Un genitore, un vero genitore, non quando tenta di modificare la sessualità di un figlio adolescente che ha un orientamento sessuale diverso, con i rimproveri, con le botte, con le punizioni, ma quando uno accompagna un figlio verso un concetto molto semplice che è l'autorealizzazione, che è la felicità. E quindi io penso che sia invece molto importante affrontare questi temi già in adolescenza.
Mi viene a dire che però c'è anche un lavoro da fare, no? All'interno proprio degli adulti, del mondo degli adulti. Alle volte i ragazzi mi sembrano più avanti di noi, mi metto dentro anch'io. Io lavoro con i ragazzi e devo dire che quando ho di fronte una classe molto spesso sono più svegli, alle volte mi correggono perché ci sono magari delle frasi che interiorizzo, per esempio buongiorno a tutti, qualcuno qualche volta mi corregge buongiorno a tutti e tutte prof, mi sembrano avanti. Come si fa a fare un lavoro anche sulla generazione un pelo precedente?
Questo è molto, molto importante. Intanto non sottovalutare l'intelligenza dei ragazzi. Cioè, ci sono un po' quegli adulti che pensano che i ragazzi devono stare sotto una sorta di campana di vetro protettiva per non farli sentire certe cose. Ma oggi i ragazzi, a parte che parlano tra di loro,
sì,
ma ripeto, oggi noi diamo uno strumento che si chiama telefonino. Cioè, già a 10 anni, con tutti i filtri che puoi mettere, ma hanno già accesso a internet. Per cui mi sembra stupido non affrontare certi temi con i ragazzi che poi fanno queste
Sì, è
domande.
come pensare che non, che perché non ne parliamo noi, loro non ne parlino.
Sì,
Assurdo.
oppure diciamo che c'è in alcuni un po' l'idea che se tu parli di certe tematiche con i ragazzi, in qualche modo
Gli svii.
gli svii, sì, c'è un po' quest'idea, e invece, non, ripeto, non è assolutamente così. Io ho una nipotina che adesso ha 10 anni, a parte che secondo me oggi, se dobbiamo pensare al futuro, tu dici che già sono avanti, e le donne in particolare, se tu metti accanto una bambina di 10 anni, un bambino di 10 anni di questa generazione, ti rendi conto di come le donne stanno più avanti e gli uomini non si devono mettere sulla difensiva o peggio sull'offensiva, questo bisogna insegnare, ma gli uomini devono apprezzare l'uguaglianza, bisogna insegnare che il mondo è bello perché le varie diversità di genere, di orientamento sessuale, identità di genere, fanno questo un mondo colorato e non grigio. E penso che se si parla con il linguaggio adatto ai ragazzi, li arrivi, e invece pensare quante volte sappiamo di ragazzi che magari picchiano una ragazza, anche nei casi di recenti di cronaca nera, tutti a dire: ma non ce lo saremmo mai aspettato, era
Era
così un
così un
bravo
bravo
ragazzo.
ragazzo.
Perché? Perché non si è mai parlato di questi temi. Cadono dal pero, prima che sia troppo tardi. Parliamo, parlare fa bene, apre la mente. Mettere le cose sotto chiave, nel silenzio domestico, a volte crea dei problemi che in realtà sono dei problemi inesistenti. Impariamo a parlare, fa bene nelle famiglie, nelle scuole, ovunque. Parlare fa bene, ci hanno dotato di questa bellissima virtù che è la virtù della parola. La grammatica italiana è ricca di parole, usiamole per comunicare. Guarda, il vino, se non lo stappi a un certo punto, diventa aceto. Ecco, noi dobbiamo imparare che dobbiamo stapparci a un certo punto per far sentire i nostri odori, per far sentire le nostre essenze, per far sentire le nostre interiorità.
Mi è piaciuta molto questa metafora, mi è piaciuta molto, mi è arrivata, mi è arrivata. Proprio abbiamo parlato degli strumenti di comunicazione che sono, alcuni li avevamo già, la parola, no? Questo stapparci, questo aprirci agli altri c'è sempre stato. Magari anche quando tu eri adolescente c'era la possibilità, no? Della parola, però oggi appunto ce ne sono di nuovi. Possiamo dire che rispetto agli anni 70, 80, queste generazioni sono più favorite nell'aprirsi o no?
Beh, diciamo che sicuramente oggi c'è molta più consapevolezza, però oggi c'è più consapevolezza grazie a quegli anni,
Certo.
perché grazie dal 68 agli anni 70, il periodo della rivoluzione sessuale, è stato il periodo in cui per la prima volta si è cominciato a parlare di consapevolezza sessuale delle donne, di omosessualità, femminismo, tutte queste battaglie, l'aborto, il divorzio, sono nate tutte in quegli anni lì. Quindi siamo un po' tutti figli dei fiori, figli di quella generazione, e dobbiamo essere molto grati a chi in un periodo molto più difficile del nostro ha aperto le danze.
Quindi possiamo proprio dire che dei passi avanti sono stati fatti, però ecco, sotto gli occhi ho dei dati che ho cercato ieri sera sul portale omofobia.org, che non so se conosci, è un portale molto interessante che monitora, diciamo, le vittime in Italia dell'omo e transfobia. Ti lascio questo dato, no? Sono 1696 le vittime registrate dall'inizio del progetto nel 2013, quindi 10 anni fa, e 163 il numero di vittime registrate nell'ultimo anno in Italia. Cioè, è un numero allarmante. Tra le altre cose c'è questa cartina dove si evidenziano anche le regioni. Io sono ovviamente andata subito a vedere la Regione Veneto. Regione Veneto è zona rossa, con più di 100 vittime registrate dall'inizio di questo progetto. Mi viene da dire che sì, siamo avvantaggiati, ma c'è ancora tanto da fare. Ma
Eh
veramente
sì,
tanto da fare.
e calcola che questi dati sono anche al netto di coloro che invece non
Non
denunciano,
denunciano, certo.
cioè di quelli che si prendono le botte perché vivono in una condizione di clandestinità, di timore, o addirittura di famiglie omofobe, perché tutta
Certo.
famiglia tradizionale, famiglie buone e belle, ma ricordiamoci ci sono delle famiglie omofobe, ci sono dei
Noi
genitori omofobi.
abbiamo proprio avuto tantissime testimonianze attraverso la registrazione di questo podcast. Abbiamo avuto qualche testimonianza proprio di ragazzi che sono andati via da Belluno per comunque riuscire a scrivere il proprio percorso, altri che addirittura sono detto: no, vengo sotto falso nome. Ti racconto la mia storia, ma non voglio che nessuno lo sappia. Questo ci dà la dimensione. Una cosa che riportava sempre questo osservatorio è il fatto che ovviamente questi crimini aumentano nelle regioni più popolose e dove ci sono le città metropolitane, ma è nelle province che c'è più omo e transfobia. Che non nelle grandi città. Anche questa è una cosa che nel nostro piccolo podcast, nel nostro piccolo mondo, veramente ci deve far riflettere, perché noi siamo una piccola città, siamo in una piccola provincia. E mi chiedo, no, cosa possiamo fare ogni giorno per proprio aiutare ancora di più a fare in modo che questa tendenza svanisca, perché questo sarebbe forse utopico, però ideale.
Voi immaginate un ragazzo di 16 anni di Belluno o della provincia di Belluno, che magari è stato bullizzato a scuola, che magari ha dei genitori che ha sentito dagli stessi genitori gli stessi epiteti, gli stessi insulti, quando magari vedono, che ne so, un'intervista di Tiziano Ferro in televisione, un'intervista mia in televisione. Gli stessi insulti che ha avuto lui a scuola, che quindi non osa parlare di queste cose in famiglia. Provate a pensare che impatto emotivo può avere un servizio del telegiornale che sta facendo vedere il Pride a Belluno a quel ragazzo che improvvisamente vede la sua città, la sua provincia, con tanti adolescenti, tanti ragazzi giovani, sorridenti, con i colori dell'arcobaleno dipinti sulla guancia, sventolando le bandiere, ballando, cantando, felici di quello che sono. Pensate che impatto emotivo che può avere, che iniezione di forza, di energia che si può dare a questo ragazzo, che magari, sai cosa pensa? L'anno prossimo se lo rifanno ci vado anch'io. Cioè, queste iniziative che vengono fatte nella provincia sono delle iniziative preziose, preziose non solo per chi partecipa, ma anche per chi lo viene a sapere. Sono fondamentali perché grazie ai mass media si raggiungono anche le case dei villaggi, dei paesi, dei borghi più isolati, magari in montagna.
Una forza da sfruttare, come anche hai deciso tu di fare, mi viene a dire tu della tua storia personale. Sì, racconti spesso, no, che è stato un macigno, ma ne fai anche un mezzo per far parlare di determinati argomenti. E ecco, l'ultima domanda, è riguardo proprio cosa si fa di fronte all'indifferenza, no? Perché spesso quando c'è la situazione di odio, alle volte c'è anche però dell'indifferenza. Mi viene in mente anche casi di cronaca dove sappiamo di ragazzi che vengono picchiati davanti agli occhi dei passanti.
Dobbiamo trasformare le nostre lacrime in acqua di sorgente e le nostre ferite in medaglie. Dobbiamo imparare a diventare ancora più sensibili, comprensivi e intelligenti grazie a quello che ci hanno fatto soffrire. E imparare a capire che gli sbagliati non siamo noi, ma gli sbagliati sono le persone che, non avendo altri argomenti, pensano che il fatto di essere eterosessuali li può porre su una specie di piedistallo cartongesso e puntare il dito contro gli altri. Sono persone che non valgono nulla, perché se tu non hai altre vere qualità, come la generosità, la comprensione, aver aiutato le altre persone, e pensi che solo per il fatto di essere etero, magari con la pelle bianca o con l'accento di una città piuttosto che un'altra, questa è fuffa, queste persone sono fuffa. E la loro pochezza è dimostrata ancora di più quando usano le mani, perché non sanno usare le parole, perché non sanno usare gli argomenti, e quindi passano alle mani, passano alla violenza. Dovremmo passare in un mondo in cui veramente dovremmo cominciare ad avere quasi comprensione umana verso queste nullità di esseri umani, per cercare di guarirli. Ecco, le terapie di conversione, io le farei per questi omofobi, per cercare di fargli capire a queste persone che non valgono nulla e che devono riempire la propria vita di altri valori. Ecco, questo mi sentirei di dire.
C'è tanto lavoro da fare, c'è tanto lavoro da fare, ma ecco, io sono felicissima di aver aperto questa seconda stagione insieme a te, Vladimir. Grazie, grazie mille per averci concesso questa intervista. È stato molto importante perché questa sarà una seconda stagione ricca di ospiti, ricca di storie vere, autentiche della nostra provincia. E sarà veramente qualcosa di indimenticabile, qualcosa che dal mio punto di vista farà anche un pezzettino di storia anche qua nel nostro piccolo. E quindi ti ringrazio di aver fatto parte di questo pezzettino di storia, già anche con tutti gli altri eventi a cui hai partecipato, ma ecco, è stato molto prezioso per noi averti qui oggi. Grazie.
Grazie a voi, grazie a voi, un augurio a tutti, viviamo bene la nostra vita.
E quindi con Vladimir Luxuria diamo appuntamento alla prossima puntata di Voci Ribelli, conversazioni senza filtri per ragazzi audaci. Grazie Vladimir.
Grazie.
Ti è piaciuta questa puntata? Lasciaci un like, un commento, una tua riflessione e se hai piacere condividi con i tuoi amici questo podcast. Se anche tu sei una voce ribelle e hai una storia da raccontare senza filtri, noi ti aspettiamo. Scrivici all'indirizzo info@associazionedafne.it. Ci ritroviamo al prossimo episodio con un altro interessante tema tutto da ascoltare.